www.redijo.it e la storia continua. Torniamo a navigare sul naviglio che Leonardo immaginava come una metropolitana di acqua. Io continuerò. Leonardo da Vinci affida la sua ultima profezia a queste due parole sul foglio di studi geometrici con l'ultima data scritta di suo pugno 500 anni fa, il 24 giugno del 1518. A Cassina de' Pecchi, alle porte di Milano, borgo sul naviglio Martesana, completano con la diretta partecipazione di quel genio del Rinascimento. Abita in una casa che assomiglia a una camera delle meraviglie leonardesche, Mario Taddei, un ingegnere e ricercatore che sta continuando idealmente il viaggio nel mondo di Leonardo. E proprio il mondo di Leonardo è il titolo di una mostra unica nel suo genere e la sua realizzazione più affascinante che mi invita a visitare, un tuffo nel passato, con qualche indicazione utile per il futuro. Ospitata nel centro di Milano, in un luogo facilmente raggiungibile, è la galleria tra Scala e il Duomo. La mostra permette di scoprire il vero Leonardo, artista e inventore, grazie a ricostruzioni inedite di 200 macchine, tra le quali modelli funzionanti su larga scala, di invenzioni sbalorditive, un sottomarino, una balestra a carica rapida, un'aquila e una libellula meccanica, e a restauri digitali dei suoi dipinti in anteprima mondiale. L'ingresso nel salone e l'ultima cena, favorito da uno speciale Oculus, avrebbe senza dubbio emozionato lo stesso scienziato. Così il viaggio nelle stanze della mostra Museo Interattivo, esperienza fatta finora da oltre 700.000 visitatori, grandi e piccoli, diventa un viaggio nella mente del più grande genio dell'umanità. Tra quei neuroni abitava anche la visione del futuro della grande Milano. Taddei, immaginiamo che Leonardo possa tornare su uno dei navigli milanesi, quel naviglio Martesana, sulle cui sponde noi abitiamo oggi. Che consigli darebbe agli amministratori della città? Come Cassina, che tengono attraversate da quel corso d'acqua? E risponde: nel manoscritto B, che è in mostra, c'è la rappresentazione leonardesca della città ideale, attuale perché le soluzioni che lui indica come architetto e urbanista sono applicabili alla realtà di oggi, utilizzando l'energia della natura, rinnovabile, eterna e gratuita. Nei suoi primi studi tecnologici, Leonardo si occupava con insistenza di macchine per lavorare specchi concavi, con i quali utilizzare l'energia solare. Poi si sofferma molto su un'altra energia, quella ottenuta dall'acqua. Un suo pallino, tanto da avere segnalato questo particolare già nel suo profilo biografico, mandato a Ludovico il Moro nel 1433. In tempo di pace credo soddisfare benissimo a paragone a ogni altro di architettura, in composizione di edifici pubblici e privati e di conducer acqua da un loco a un altro. Egli concepiva un sistema di canali artificiali che sotterraneamente raggiungevano i quartieri della città di allora a tre livelli. Uno sotterraneo, di canali per gli scarichi igienici, un secondo a filo del terreno per i carri, cavalli, merci leggere e infine il terzo al piano nobile ricco di portici e di aerei cavalcavia per il passeggio, la conservazione, la vita colta e gentile. La stessa acqua del Naviglio veniva utilizzata dai mulini e da pompe interne ai palazzi come fonte di energia meccanica per far girare le macine e far funzionare le macchine delle industrie cittadine, con un aumento delle produzioni, e come fonte di energia dinamica per favorire i trasporti di persone e merci con le barche. Insomma, depurato il progetto delle realizzazioni, poi concretizzatesi come le fogne, il Naviglio lui lo sognava come una carta forte per favorire, grazie a questa metropolitana d'acqua, un sistema produttore di energia, di trasporti e ci diremmo di turismo lento e dolce, come nella Loira francese. Purtroppo nel dopoguerra i ponti costruiti sul Naviglio sono stati a raso d'acqua e non a schiena d'asino, come quello dell'età leonardesca a Cassina, nella frazione di Colombirolo. Questa è stata una scelta poco lungimirante dagli amministratori e dagli architetti della metà del Novecento, risponde Taddei. Lui, Leonardo, aveva disegnato addirittura ponti a due livelli, uno basso per il trasporto delle merci e uno nobile per il passaggio delle persone. Torniamo a pensare il Naviglio come un canale dalla duplice funzione, quella attuale per l'irrigazione e quella da ripristinare per la navigazione di canoe e barche. Questa è la sfida che quel genio lancia agli amministratori e agli architetti del terzo millennio. www.redigio.it e la storia continua.